Ok, quindi ribenvenuti, seconda sessione della seconda giornata e ultima su SharePoint per quanto mi risulti. SharePoint Server Build Your Intranet. Come vi accennavo, lo scopo di questa sessione è capire un attimino quali sono i servizi e gli aspetti di cui tener conto nel momento in cui si installa una nuova farm SharePoint, facendo anche dei ragionamenti che ci porteranno magari a riflettere su quando sia il caso di avere una farm e quando sia il caso invece di comprare software as a service SharePoint Online, perché magari alcuni requisiti diventano un po' così, invasivi, impegnativi. Io sono Paolo Pialorsi, psis.com è la mia società e qui avete il mio Twitter ID se volete diventare miei follower o comunque tenervi in contatto, così come l'URL del sito della mia società. Qui ovviamente avete anche l'hashtag di Server Infrastructure Days o il Twitter ID se volete fare un po' di rumore sui social e come è giusto e doveroso dobbiamo ringraziare i nostri sponsor che ci consentono oggi e ieri di avere questo evento in forma completamente gratuita per chi partecipa e con la copertura dei costi grazie al loro supporto. Io nello specifico sono una persona che si occupa di fare il consulente e il project manager, termine impegnativo, ma ormai quando si mettono i ruoli su LinkedIn bisogna sempre mettere qualcosa in inglese di impegnativo, se no non te li guardano, per cui bisogna inventarsi nomi pomposi. Però il concetto è che faccio progetti concreti e che faccio il consulente per aziende. Su che cosa? Sulle tecnologie Microsoft e in particolare .NET e soprattutto Office 365 e SharePoint. Sono un solution master su SharePoint, un MVP di Office 365 e da inizio di quest'anno sono membro del core team di un progetto a cui accennavo anche nella precedente sessione che si chiama Office 365 Dev PNP, che a beneficio di quelli che non c'erano perché vedo alcune facce diverse, è un progetto che vi suggerisco di considerare. Egoisticamente perché ne faccio parte, ma concretamente perché forniamo io e altre persone, ci sono delle persone del team di engineering di SharePoint e di Office 365 e tre persone esterne, tra cui il sottoscritto, che esterne a Microsoft intendo, elaboriamo esempi, documenti, video e quant'altro sia necessario per supportare le aziende. Le persone in generale nell'adozione di Office 365 e di SharePoint Online, in particolare nel passaggio dall'on-prem verso il cloud. È un progetto aperto, un progetto community, open source, con i sorgenti su GitHub, chiunque può contribuire ed è ben gradita la contribuzione da parte di terzi, per cui andate a farvi un giro su devoffice.com, cercate sotto Resources, Pattern and Practices. Sfruttate a vostro beneficio tutto quello che trovate ed è gratuitamente disponibile. Vi piace contribuire? Trovate un bug? Fatelo, segnalatelo con GitHub e noi saremo contenti di fixarlo. È una cosa che facciamo nel nostro tempo libero, per cui non aspettatevi uno SLA da business, però un paio d'ore al giorno tutti le dedichiamo perché ci piace e quindi di solito siamo anche abbastanza veloci a rispondere. Diciamo che togliamo 2 ore al sonno, ma diamo 2 ore alla qualità della vita perché ci piace fare queste cose. CP05 è il codice della sessione. Cosa facciamo? Vediamo l'architettura di SharePoint 2013, vediamo quelli che sono, secondo la mia valutazione assolutamente soggettiva, quelli che sono i servizi principali di cui bisogna tener conto e che vanno considerati quando si fa il deployment di una farm SharePoint e quindi ragioniamo sul planning e sul dimensionamento di una farm e quali potrebbero essere o dovrebbero essere le procedure corrette per installare una farm on-premises per chi vuole ancora avere una farm on-premises e non sceglie di andare direttamente sul cloud con Office 365 e SharePoint Online. Quindi partiamo con un evergreen, diciamo così, che è una slide che mi accompagna da un po' di tempo quando parlo di SharePoint 2013 e prima ridotta come dimensione di SharePoint 2010. Questo è quello che oggi è SharePoint 2013, quindi un prodotto, un framework per creare soluzioni di vario tipo che si basa fondamentalmente su Windows Server dal 2008 R2 SP1 in su e su SQL Server, dalle versioni che vedete in su, che sfrutta .NET e il motore di SharePoint Foundation alla base, con tutta l'infrastruttura di servizi di base per la gestione dei documenti, per la gestione dell'amministrazione del prodotto, per l'architettura dei servizi, delle service application e via discorrendo, e con poi tutta una serie di servizi di fascia alta che si trovano nei pacchetti a pagamento, dove oggi Foundation è gratis e, come vi accennavo nella sessione precedente per chi c'era, un domani in 2016 non avremo più Foundation, e SharePoint Server, che invece è Standard Enterprise, ci ritorniamo fra un attimo, a seconda dei servizi che vogliamo avere, una versione a pagamento in base a quello che vogliamo, pagheremo di più o di meno, ovviamente, come tutte le cose nella vita. Versioni, appunto, Foundation è gratuita, basta avere delle licenze Windows Server e le relative Client Access License, ma è l'ultima, questa sì, è l'ultima versione di SharePoint Foundation on Premises, non dovrebbe più essercene perché hanno annunciato che non ci sarà uno SharePoint Foundation 2016. SharePoint Server invece è uno SKU a pagamento, quindi SKU è scusate, la sigla che usa Microsoft. Ho cantato troppo al concerto di Vasco ieri sera. No, non è vero. Ho cercato di preservare la voce, però non abbastanza. E è la sigla che si usa per indicare i codici prodotto che vengono messi in vendita da Microsoft e contiene funzionalità avanzate come quelle di Web Content Management, Enterprise Content Management e di fatto usa Foundation, ma gli monta sopra tutta una serie di servizi sfruttando l'architettura del prodotto. C'è lo standard dell'Enterprise, lo standard fondamentalmente da tutti gli strumenti e servizi che servono per la collaborazione e il Web Content Management e l'Enterprise Content Management. L'Enterprise, giusto per dare uno spartiacque generalista, senza entrare nei dettagli in questo momento, l'Enterprise di solito uno lo compra se ha bisogno dei servizi di business intelligence. Fate molta attenzione ai servizi di business intelligence che usate on-premises, perché non tutto quello che c'è on-prem c'è anche sul cloud. Tradotto, per esempio, c'è un servizio che si chiama Performance Point Services, che ormai ha fatto il suo tempo, l'ha fatto anche da un po', secondo me. Quindi, quello è disponibile in SharePoint on-premises in versione Enterprise. E è disponibile, sarà disponibile anche in SharePoint 2016, così come da annuncio di Microsoft, ma sarà semplicemente la versione che c'è oggi e che c'era anche in 2010, che già da 2010 hanno portato as is su 2013 pur di continuare a farla funzionare. Da 2013 la porteranno su 2016 ancora così com'era nel 2010, solo per farla funzionare, ma prima o poi smetteranno di fare questa cosa. E quindi prima o poi dovrete entrare nell'ordine di idee di lasciare Performance Point e fare qualcosa di più moderno. Dall'altro lato, su Office 365 non c'è PPS, ma c'è tutto il mondo di Power BI e quindi il mio suggerimento è di iniziare a pensare a quello, Power BI, Power Query, Power Pivot e smettere di pensare a Performance Point Services e le n.000 dashboard che potevate farvi con quello, iniziare a pensare le cose in modo un po' diverso. Quindi la versione Enterprise di prodotto è finalizzata alla BI o agli scenari ibridi e valutate se vi serve o no, se no potrebbe anche bastarvi la standard. Ovviamente c'è una versione che si chiama SharePoint Online, che fa parte di Office 365 ed è quella venduta Software as a Service. Requisiti, siccome dobbiamo parlare del provisioning di una farm, come facciamo a costruire la nostra farm e lo scopo della sessione è capire quali sono i passi e le attività da svolgere per crearsi una farm 2013, bisogna anche passare così, pagare il gettone valutare quelli che sono i requisiti hardware, che se pensate per chi c'era la sessione precedente sono appunto non troppo distanti dalla versione 2016 del prodotto, quad core X64, 16 GB di RAM, 100 GB di hard disk. Anche in 2016 non saranno molto distanti, il suggerito sarà fino a 24 GB di RAM, ma già con 16 si può fare qualcosa. Si possono fare farm più conservative, ma solo per ambienti di sviluppo o ambienti di test. Personalmente, io da qualche tempo ormai uso Azure, Azure Infrastructure as a Service, e quindi anche gli ambienti di sviluppo, anche gli ambienti di test, non mi faccio più il problema di doverli costruire localmente con la RAM che ho facendo il giocoliere, ma creo le macchine su, pago per i minuti che le uso, poi le spengo e quindi siamo tutti più sereni. E alla fine ho comunque una protezione dell'investimento, ma riesco ad avere ambienti di test e anche a volte di disaster recovery per clienti ad un costo decisamente contenuto. A livello software serve Windows Server 2008, R2 SP1 successivo o il 2012 e se dovete andare su R2 serve almeno il Service Pack 1 di SharePoint e poi Database Server dal 2008 R2 SP1 in su o 2012. Primo messaggio importante da tenere presente. Quando si ragiona con una farm SharePoint e on-premises perché è in quel caso che ci interessa costruire una farm, se no ce la prendiamo già fatta, bisogna sapere, aver ben chiaro che l'architettura di SharePoint, questo va dato onore al team di prodotto, è stata pensata molto bene in termini proprio architetturali, in ottica di service application, con l'idea che una farm è fatta di un engine core su cui si appoggiano dei servizi chiamati service application, pensati per essere montati e fruiti dai server della farm, in un'ottica di consumo anche cross farm dei servizi e in ottica di poter scalare alla bisogna su più o meno server, a seconda di quello che è il volume di traffico che devo supportare, in modo trasparente per chi fruisce di questi servizi. Questa è la chiave di volta che ha reso SharePoint dal 2010 in su pronto al cloud. Quindi, quando c'era le primissime versioni di BPOS, per chi l'ha visto con quel nome, Business Productivity Online Services, che era l'antenato, come i Flintstone, di Office 365, in quei casi l'architettura non era ancora particolarmente pronta per il cloud, ma quando è arrivato SharePoint 2010, hanno introdotto le service application, l'architettura è stata rivista e da quel momento quella parte di architettura è rimasta tale perché era pronta, parliamo di 2010, quindi pensata verso il 2007-2008, per il cloud e ancora adesso ne stiamo beneficiando. Cosa sono queste service application? Fondamentalmente sono dei servizi, dei componenti che girano su uno o più server e che erogano funzionalità infrastrutturali o servizi avanzati come la ricerca, come le tassonomie, come la parte di Secure Store e via discorrendo. Sono servizi che servono la farm e gli utenti della farm. A livello architetturale come funzionano? C'è il concetto di servizio in quanto tale, che non è altro che il binario, la DLL, l'exe che eroga tipicamente tramite servizi SOAP WCF una funzionalità. Ci sono poi le Serving Machine Instance, che sono macchine della nostra farm su cui c'è servizio in esecuzione. Se ci pensate, in SharePoint io ho un pannello dove vado a configurare Services on Servers. Da lì faccio start-stop di istanze di service application. Quindi a livello concettuale ho il search, a livello pratico, operativo, quando faccio start del search service su una macchina, quella diventa una Service Machine Instance. Poi ho la service application che è una vista logica su tutte le istanze che sono in esecuzione, per cui se io ho una farm di 4 o di 10 macchine e su alcune di queste gira il servizio di search, bene, io non saprò da un punto di vista di chi consuma quali sono queste macchine, saprò solo che ho il servizio di search e avrò un'interfaccia logica di accesso a quel servizio. C'è una service application che è infrastrutturale di SharePoint, che è il topology service, che sa su quali macchine girano quali servizi. E quindi quando io devo consumare un determinato servizio, non vado sulla macchina che lo fa girare, ma vado a chiedere al topology service, dimmi quali sono le macchine su cui gira quel servizio, restituiscimi l'endpoint di una macchina disponibile a darmi quel particolare servizio. E lo faccio attraverso un proxy, per cui il proxy interroga il topology service, si fa dire dove sta girando quel servizio, ottiene indietro l'endpoint, lo contatta in modo sicuro e a quel punto ottiene la funzionalità che gli serve per mostrarla in una pagina, in una web part, in un'application o dove vuole. Questa architettura è estremamente orientata alla scalabilità, perché se ho bisogno di supportare più o meno utenti, intervengo su quante istanze avrò e su quanti server avrò, ma il servizio a livello logico resta quello e il consumo rimane tale. E questo è molto interessante ed è quello che ha rappresentato la chiave di volta a livello architetturale. Tra i vari servizi che abbiamo, quali sono quelli principali in uno scenario enterprise, in uno scenario business? Intanto, quanti di voi hanno SharePoint 2013 in casa? Non tantissimi. Gli altri hanno, quanti hanno 2010? 2007? 2001? No, volevo vedere. Ok, 2001? Ah no, è fa, ok. No, vabbè, ci manca, ci manca. Più che legittima ci mancherebbe, però semmai poi ci sentiamo per una migrazione. Ok, bene. Gli altri per curiosità, chi non ha SharePoint? Ok, bene. Allora va bene, siete nella sala giusta, perché mi preoccupava un po' l'affollamento della sala, ma va bene, perché vediamo concetti abbastanza di base di SharePoint e quindi mi va bene che molti non abbiano il prodotto e siano qua per capire di cosa stiamo parlando. Allora, in SharePoint esistono appunto una serie di servizi e io avevo in mente di condividere con voi quelli che sono secondo me i più importanti per aziende che fanno business. Allora, un primo servizio sicuramente fondamentale è quello che si chiama Managed Metadata Service. Allora, noi in SharePoint andiamo a caricare dei documenti o delle informazioni che cataloghiamo, archiviamo. Perché? Perché poi attraverso, per esempio, il motore di ricerca, che sarà un altro servizio che valuteremo, possiamo andare a recuperarle in modo comodo cercando con lo stesso approccio che i nostri utenti hanno su internet. Aprono il browser, vanno sul loro motore di ricerca preferito, che non dirò qual è per ovvie ragioni, visto che siamo ospiti in questo momento di qualcuno che offre un servizio di questo tipo, ma ognuno ha le proprie preferenze, aprono e vanno sul loro motore di ricerca e cercano e trovano tipicamente, ok? Questo approccio è quello che vorrebbero avere anche nella vita professionale, non solo quando cercano le robe per il caffeggio quando vanno su internet normalmente, no? Per cui dare agli utenti un'interfaccia di ricerca che quando cerchi ti fa trovare i documenti e i contenuti della tua azienda è la chiave di volta per far lavorare bene gli utenti. Poi, Spinta all'estremo, con SharePoint Online c'è anche la parte di Delve che ti suggerisce direttamente quello che secondo lui ti dovrebbe essere necessario oggi per lavorare, quindi non fai neanche lo sforzo di cercare tu, ma è lui che trova per te quello che ti serve. Questo però è uno step ulteriore. Quando io cerco, cerco sulla base di che cosa? Sulla base di parole chiave che voglio ricercare e che sono fondamentalmente dei metadati o delle parole chiave che ho all'interno dei documenti o dei metadati che caratterizzano i miei documenti, per cui posso archiviare in SharePoint delle fatture, indicare qual è il numero, qual è il cliente, qual è il prodotto associato a quella particolare fattura o il progetto, potrei avere dei progetti con dei documenti di progetto e potrei voler associare ogni documento di progetto al suo progetto specifico, magari i progetti sono divisi per ambiti aziendali, perché avrò i progetti nell'ambito HR, avrò i progetti nell'ambito accounting, nell'ambito produzione. Vedete che tutte queste informazioni non sono altro che metadati che arricchiscono i miei contenuti all'interno del repository che è SharePoint. Bene, quando i miei utenti caricano questi contenuti, devono poter quindi associare ai contenuti questi metadati che li arricchiscono e li rendono meglio ritrovabili. Allora, un'attività importante nel provisioning, nella definizione di una farm SharePoint, è decidere la gerarchia di quelli che sono i termini, le informazioni della mia azienda, così che poi io darò ai miei utenti queste informazioni come tag che possono applicare ai contenuti. Allora, il Management Data Service fa proprio questo. È un servizio assolutamente fondamentale in SharePoint, così fondamentale che è requisito di altri servizi, quindi di fatto è sempre installato, al di là che lo vogliate o no, ma per quello che è il riscontro che ho io, spesso quando vado da clienti è installato perché è requisito, ma è vuoto, non è usato, perché magari non si sa cosa fa. Allora, il Management Data Service è disponibile, scusate, solo nelle versioni SharePoint Server, non è nella versione Foundation, ma potrebbe essere un problema relativo, se dobbiamo usare SharePoint per business probabilmente siamo anche disposti a pagare la licenza, e di fatto vi consente di definire tassonomie multilingua. Cosa vuol dire? Appunto, gerarchie di termini con valori multilingua se avete un'azienda multinazionale, per cui magari il progetto cloud si chiama Nuvola in Italia, cloud in Inghilterra e la nuvoleta in Spagna, no, non lo so come si dice cloud in spagnolo, qualcuno sa lo spagnolo? Io ho iniziato a studiarlo da poco, per cui non so ancora come si dice cloud in spagnolo, però concettualmente potete dire in N lingue la stessa cosa e SharePoint sarà in grado dietro le quinte di capire che quella informazione che in N lingue diverse si dice in modi diversi rappresenta un unico concetto a livello aziendale. E quindi riuscite a caricare i contenuti, a gestirli in multilingua, associare dei metadati e dei tag, ma a vederli poi uniformati e consolidati in un'unica information architecture. E questo consente di avere i dati meglio gestiti, meglio organizzati all'interno della vostra azienda. Come funziona? È un servizio, quindi c'è una service application, va configurato nella central administration, può lavorare multi-tenant se avete una farm multi-tenant, quindi con più partizionamenti dei dati, e una volta che avete definito dei termini li potete riutilizzare nell'ambito in cui vi servono. Giusto per, faccio un fuori programma, ma visto le alzate di mano che mi avete dato può essere utile. Ce la farò mai a far partire un browser? Penso di forse sì. Andiamo su un tenant un attimo di supporto che ho dove dovrei avere una configurazione assolutamente dimostrativa di Management Data Service. Spesso ho chiamato anche MMS, c'è la fissa di usare le sigle per dire tutto più in fretta e così guadagnare qualche millisecondo di vita per poter stare un po' di più su Facebook. E quindi spesso mi sentirete dire MMS anziché Management Data Service, che è molto lungo da dire, ma intendo sempre quello. Allora, se andiamo su, per esempio, dovrei avere. Dovrei avere, mi sa che ho sbagliato tenant, vi chiedo scusa. Fatemi fare sign out, entriamo su un altro tenant. Bene, sono molto felice di aver fatto sign out. E andiamo su quest'altro. Andiamo sulla parte amministrativa. Qui uso uno SharePoint Online semplicemente per praticità, così non devo tirare su n.000 macchine virtuali per farvi vedere, ma concettualmente il servizio è identico e funziona nello stesso modo sia on premises che sul cloud. Vediamo un po'. Vediamo se la mia interfaccia amministrativa viene su. Queste sono le site collection dimostrative che ho su questo tenant. Ok. E e per esempio dovremmo avere questo che viene abbastanza utile. Quando vado su un site, questo è un site assolutamente dimostrativo, io qua ho degli archivi ipoteticamente documentali, archivi di offerte, una libreria di offerte, una libreria di progetti. Per esempio, io nel mio SharePoint posso definire a livello di impostazioni della mia site collection che ho una tassonomia, Term Store Management, quindi gestione dei termini della mia azienda, che prevede che a livello aziendale io abbia dei prodotti che sono organizzati in una gerarchia come vedete. Per esempio, io potrei decidere che mi occupo di .NET Framework o di Azure, ma se mi occupo di SharePoint, SharePoint è disponibile in vari gusti e quindi potrei avere una sottocategoria SharePoint. Vedete, in questo modo potrei organizzare qualunque tipo di informazione nella mia azienda e lo posso fare lavorando anche multilingua, perché io potrei avere dei termini nella mia tassonomia che hanno poi nelle loro impostazioni dei valori che possono essere in lingua inglese, come in questo momento vedete Language English, ma posso cambiare, posso scegliere un'altra lingua a disposizione nel mio ambiente. Se configuro un ambiente multilingua, per ogni lingua potrò dare delle etichette diverse, così che ogni utente nella sua lingua vedrà quel concetto, ma a livello di Information Architecture della mia azienda quel concetto è univoco ed è unico. Dietro le quinte è un GUID che rappresenta quel termine, quella informazione. Benissimo, allora io posso andare nel mio site e decidere che voglio caricare, per esempio, un determinato documento o un determinato progetto, e quando vado a caricare un progetto, questa è una funzionalità per esempio che si chiama document set, potrei avere dei metadati che voglio definire, ed è proprio quando parlo di questi metadati che mi riferisco al concetto di Management Data Service, per cui ho un progetto, ho un prodotto di riferimento sul progetto che sto trattando, e per esempio il prodotto di riferimento lo posso ricercare all'interno della gerarchia di prodotti di cui si occupa la mia azienda. Posso decidere che questo è un progetto SharePoint Online, è un progetto Office 365 o quant'altro. Questo è, per esempio, un caso d'uso del Management Data Service, dove io ho definito la mia gerarchia di termini, che sono in realtà i progetti di cui mi occupo, i prodotti di cui mi occupo, e vado a utilizzarli in questo modo. Così che in qualunque punto della mia azienda voglia riferirmi al prodotto Office 365, avrò un riferimento unico e certo, multilingua, che me lo identifica. E così che poi nel motore di ricerca potrò cercare Office 365 come tag applicato ai documenti e trovarli sulla base di quella caratteristica. Ma questo servizio è fruibile, come vi stavo dicendo, sia per applicare dei metadati a delle colonne di metadati dei documenti, sia perché poi diventano keyword che posso utilizzare nel motore di ricerca quando vado a ricercare i miei contenuti. Un altro servizio assolutamente fondamentale in SharePoint è lo User Profile Service. Poi ragioneremo in fase di deployment su come questi servizi abbiano degli impatti sulla nostra farm. Lo User Profile Service è il servizio che si preoccupa di sincronizzare i profili degli utenti tra Active Directory e SharePoint. Cioè, io ho un Active Directory con i miei utenti, con i loro metadati a livello di Active Directory, posso copiare, portare dentro a SharePoint quegli utenti e i loro metadati e, anche se lo voglio, con una funzionalità di write back, gestire i profili degli utenti dall'interfaccia di SharePoint e andare poi a scrivere su Active Directory informazioni quali il reparto, numero di telefono, il capo, la fotografia, quindi tutte informazioni che tipicamente sono fastidiose da gestire per l'HR e che spesso l'HR chiede di fare all'IT. Ma l'IT poi si smazza anche quello insieme agli altri milioni di cose che deve fare, quindi va a finire che uno c'è sulla fotografia di 3 anni fa, oppure c'è il ruolo vecchio perché non è stato aggiornato, oppure non c'è il numero di telefono corretto. Se invece voi date un'interfaccia ai vostri utenti che consente a loro stessi di gestirsi il loro profilo, per esempio, potete consentire agli utenti di cambiarsi in autonomia la loro fotografia e quando la cambiano viene scritta write back su Active Directory, viene vista anche in link o Skype for Business e quindi avete un ambiente più alla portata dell'utente, più coeso. E usate SharePoint come strumento per togliere oneri sia all'HR sia al vostro IT, ovviamente con possibilità di andare a monitorare quello che gli utenti fanno. Può interrogare repository di diverso tipo e anche multipli, voglio dire, potrei leggere delle informazioni da Active Directory e delle altre informazioni dal database dell'applicazione HR. Se per esempio il vostro reparto HR ha un DB, ha un'applicazione per gestire i dipendenti o è il vostro ERP che li gestisce, voi potreste leggere da Active Directory gli utenti e dall'ERP o comunque da un database esterno altre informazioni. Questo servizio può farne l'unione, come fare una union facendo una select in SQL, e portare dentro SharePoint sia i metadati che vengono da Active Directory sia i metadati che vengono da applicativi esterni. E quindi questo lo rende abbastanza interessante. In più è un servizio su cui si basano i siti personali degli utenti, se volete dare questa possibilità ai vostri utenti, cioè di avere un sito dove loro mettono i cavoli loro, perché magari gli fa piacere avere un punto di riferimento da condividere con i colleghi, e anche e soprattutto la funzionalità di OneDrive for Business, quindi un repository documentale per i documenti personali degli utenti. A quel punto lo user profile è necessario per fornire questo tipo di funzionalità. Ha degli impatti quando create una farm, perché in particolare se usate OneDrive dovete avere presente quello che sarà l'onere in termini di ingombro sullo storage dei documenti personali degli utenti, che non va sottovalutato, ed è un motivo per cui, per esempio, si può fare una redirezione di questo storage sul cloud usando un tenant Office 365 per evitare che vi si riempia la server farm e i dischi della server farm di contenuti personali, veramente personali degli utenti, quindi anche i video, le foto delle vacanze che magari uno si può mettere nelle My Pictures e che non ve ne frega niente a livello business, ma che vi riempiono il disco e vi rallentano e allungano i tempi di backup. In SharePoint 2013 hanno introdotto anche una funzionalità di Active Directory Import per tutti quei casi, che sono la maggior parte per la verità, in cui comunque la sorgente degli utenti è solo Active Directory. Allora, se io ho Active Directory e ho un database dell'HR, vado all'antica e faccio integrazione con tutti gli ambienti che ho. Ma se devo solo unicamente importare utenti da Active Directory, c'è una versione, una specie di shortcut, scorciatoia, che vi porta solo su Active Directory, che si chiama Active Directory Direct Import. Un altro servizio assolutamente fondamentale per fare questa breve carrellata prima di parlare del dimensionamento è il search. Questi sono i servizi che secondo me sono alla base e che tutti dovrebbero aver presente cosa sono e cosa fanno. Il search engine in SharePoint 2013, per chi ha 2010 o versioni precedenti o non ce l'ha, è un servizio che è stato completamente riscritto in ottica di rendere molto più efficiente il risultato della ricerca e soprattutto molto più attuale, cioè se io cerco qualcosa che è stato inserito da poco dovrei riuscire a trovarlo, un po' come accade su internet, per evitare il problema che un utente carica un documento, dopo 10 minuti non si ricorda qualcosa, lo ricerca e non lo trova e quindi apre un ticket verso l'IT perché non trova più il documento che aveva inserito. Ok? Banalmente, ma poi succede. C'era un prodotto che si chiamava Fast Search for SharePoint, che è stato integrato e unificato completamente dentro il search di SharePoint. È un prodotto che era terzo, Microsoft si è comprata l'azienda, come sempre fa, dopo qualche anno ha completamente integrato il prodotto dentro SharePoint. Nella versione Foundation, che come abbiamo detto non esisterà più, c'è un search engine molto blando che cerca i contenuti all'interno di un singolo site collection. All'interno invece di SharePoint Standard o Enterprise, il search engine può cercare cross-farm, ovviamente sulla base dei permessi dell'utente che cerca, però darà risultati che vengono da qualunque repository, di qualunque site che l'utente possa vedere. A livello di architettura ha una topologia abbastanza complessa, che adesso andremo a capire, e che consente anche al search engine di essere sfruttato, se lo vogliamo, cross-farm, e che viene sfruttato, gli consente di essere sfruttato da n altri servizi che lo utilizzano. Attenzione che il search viene installato di default dal wizard di SharePoint, quindi se voi installate SharePoint e fate partire il wizard vi trovate anche il search, ma il mio personale consiglio è di non usare mai il wizard perché fa un'installazione un po' come dire, discutibile, visto che siamo registrati non posso usare termini tecnici, però fa abbastanza discutere come risultato l'installazione. E il mio personale consiglio è di fare sempre l'installazione utilizzando PowerShell, ne parleremo fra pochi minuti, e così che utilizzando PowerShell avrete degli script che potete anche riprodurre tutte le volte che volete reinstallare quella farm, o perché vi fate un ambiente di test e di staging e poi di produzione, o perché volete fare disaster recovery e con uno script PowerShell che fate girare, ci metterà magari qualche ora, un'ora, 2 ore a girare per fare tutte le operazioni, ma vi ritroverete una farm esattamente uguale a quella che avevate prima del disaster e quindi sarà una recovery vera da certi punti di vista. Come è organizzato il search engine? Il search engine di fondo deve farvi cercare e trovare i contenuti. Come fa a rendere ciò possibile? Scusate le spalle, ma almeno uso il puntatore. Abbiamo una serie di sorgenti di contenuti che puoi indicizzare. Siti web, che possono poi essere siti SharePoint, share di rete. I profili degli utenti che abbiamo nell'user profile stesso, perché in aziende grandi ci sta tutto di non sapere chi lavora nella mia azienda e quindi posso cercare non solo i documenti, non solo gli item, fatture, ordini, prodotti, ma potrei anche cercare le persone. Potrei voler cercare un esperto di SharePoint nella mia azienda e quindi vado sulla ricerca People e cerco persone con la chiave di ricerca SharePoint. E mi risulteranno come risultato della ricerca tutte le persone che nel loro profilo hanno competenze SharePoint, così che magari poi gli mando una richiesta di contatto o gli faccio una chiamata a Skype for Business e gli chiedo di darmi una mano nel progetto di adozione di SharePoint nell'azienda o nel mio reparto. Posso indicizzare Exchange, Lotus Notes o Documentum. In generale, on-premises posso indicizzare più o meno quello che voglio perché posso crearmi dei custom connector. Mi faccio in .NET e/o in C++ dei connettori che vanno a indicizzare repository esterni e li porto dentro che cosa? Dentro il crawl component che fa il crawling di queste sorgenti, di queste content sources possibili, configuro io quali e quante sono. Quando fa il crawling si appoggia a un CrawlDB, database di SQL Server, in cui appoggia le informazioni. Poi c'è un content processing component che, a partire da ciò che è stato crawlato, va a fare una serie di valutazioni del contenuto con un componente di analytics processing che fa che cosa? Studia quello che gli utenti fanno sul nostro sito, per cui ogni volta che un utente naviga e fa clic su qualcosa, quell'informazione finisce tramite un modello eventi in un database che viene poi usato per influenzare il ranking dei contenuti. In base a che cosa? In base appunto all'interazione che fanno gli utenti con quei contenuti e in base a quelle che sono le distanze o la vicinanza dei contenuti gli uni agli altri. Per cui questo documento è direttamente correlato a quest'altro perché c'è un link al suo interno, quest'altro invece ha tre hop per arrivare a un altro documento che lo referenzia. Quindi il Content Processing Component fa valutazioni su quello che è il contenuto, su quella che è la distanza dei contenuti gli uni dagli altri e su quello che è l'interazione che gli utenti hanno fatto con quei contenuti. Per produrre che cosa? Un indice. Un indice non è altro che un insieme di informazioni che vengono messi su file system, aspetto da non sottovalutare. Quindi, quando installate una Fan SharePoint, dovete tenere da conto anche il dimensionamento del file system a supporto di SharePoint, perché l'indice del search andrà su file system. Sarà una serie di file su disco di n macchine, parleremo di questo n e capiremo quanto può essere grande. A quel punto, io ho un indice, così che quando un utente apre il browser, va nel motore di ricerca e dice: trovami qualcosa di relativo a, boh, non lo so, beh, ce l'avevo già lì, sorry, vabbè, torniamo indietro, l'ho visto dopo. Cercami qualcosa relativamente a Office 365. Quando faccio questa ricerca, viene chiamato in causa un componente dell'architettura del search engine di SharePoint, che è il Query Processing Component, il quale prende e va sull'indice a cercare i contenuti che corrispondono a quel criterio di ricerca e li restituisce al front-end che li presenterà all'utente. Front-end che può essere la pagina web che stiamo usando noi o che può essere anche un servizio che noi esponiamo perché magari abbiamo un'app su telefonino o su desktop che consuma via REST il search service che è esposto anche in quel modo. Dietro a tutto questo c'è poi un componente che è l'admin component che si preoccupa di sapere dove sono tutti questi componenti, come sono configurati e quando c'è questo servizio la farm di search funziona. Quando questo servizio è giù c'è un problema perché la farm di fatto non è più operativa perché non sa dove sono i componenti su cui si basa. Quando creiamo una farm e pensiamo alla ricerca, sicuramente la ricerca è uno dei servizi più critici, probabilmente il servizio più critico da un punto di vista business, perché se smette di funzionare la ricerca, gli utenti non trovano più quello che hanno caricato nel sistema. E per giunta un dimensionamento sbagliato dell'engine di ricerca comporta prestazioni scadenti per gli utenti, che quindi si lamenteranno del prodotto e quindi potrebbero non adottare correttamente SharePoint. Quindi, sulla base di quelle che sono le linee guida che Microsoft ci dà, abbiamo delle indicazioni. Sulla base di che cosa? Sulla base del numero di item, si parla spesso di corpus della ricerca. Io non so cosa sto facendo, ma spero che non succeda ancora. In base alla dimensione del corpus della ricerca, noi dobbiamo corrispondentemente dimensionare questi componenti di cui vi ho parlato. Per cui, per esempio, se ho 10 milioni, sembra che questa posizione non piaccia al microfono, quindi mi metto qua, scusate. Se ho 10 milioni di elementi all'interno del corpus, cioè ho 10 milioni tra documenti, item, persone, file che posso avere su una share di rete, tutti gli item che possono finire nel corpus della ricerca, fino a 10 milioni, io dovrei avere l'indice, il componente di index, partizionato su una sola partizione, perché la regola è una partizione ogni 10 milioni di elementi, e due componenti per l'alta affidabilità. Quindi almeno, dipende poi se la voglio, l'alta affidabilità, ma è pittoresco perché di solito tutti dicono che la vogliono, poi gli presenti il conto e dicono che non la vogliono più, poi la prima volta che c'è un failure la vogliono di nuovo. Questo è il percorso evolutivo di una farm SharePoint, ok? Non sto scherzando, molto spesso vedo questo film, no? Sì, noi vogliamo l'alta affidabilità perché è un servizio critico. Ok, ti servono due server per questo, due server per quello, fanno tot 1000 euro. Stica. Ah, ma non possiamo fare la metà? Se fai la metà non hai l'alta affidabilità. Va bene, intanto partiamo così, poi vediamo. Poi partiamo, vediamo, gli utenti iniziano a caricare i documenti, succede che c'è un problema, di solito quando succede è sempre il documento che serve all'amministratore delegato, il quale dice chi è che ha deciso di non avere l'alta affidabilità su questo servizio che era fondamentale, che magari era la foto di sua moglie nel OneDrive for Business, ma non fa nulla. A quel punto, da quel momento, c'è il budget per l'alta affidabilità, quindi si duplicano le macchine, ma siccome l'architettura del prodotto è fatta bene, io aggiungo nodi. E scalo senza problemi, tutta l'infrastruttura continua a funzionare, aggiungo semplicemente macchine con dei servizi che ci girano sopra. Bene, quindi suggeriti due componenti per avere alta affidabilità. Query, due componenti sempre per alta affidabilità, in generale tutto due componenti per alta affidabilità, tranne il crawling che, diciamocela tutta, se anche il crawling non va per un'ora, vuol dire che avrò i contenuti vecchi di un'ora, non è che muoia qualcuno, poi dipende da quello che sto facendo. Se è critico anche quello, ridondo volentieri anche quello, Microsoft è solo che contenta perché sono licenze in più, per cui li fate solo che felici. Però, visto che sono intellettualmente corretti, vi dicono, dal punto di vista di disponibilità, anche se il crawling non va, il search continua a funzionare. Al crescere del numero di milioni di item fino a 100 milioni in 2013 e sarà fino a 500 milioni in 2016, io devo aggiungere legna sul fuoco, per cui ogni 10 milioni una partizione, e a tendere a incrementare il numero di componenti, di istanze dei componenti per riuscire a reggere il carico. Quello che impatta di più, ovviamente, sono le partizioni e il numero di index component, ma anche i query processing component, che comunque più di 4 non ha senso che siano secondo le indicazioni di Microsoft, o i content processing che, se sono meno dell'indicato, non è che non funzioni, sarà solo più lento perché sarà più ingolfato a macinare quello che il crawling prende e mette nel suo DB. Ma siccome lo appoggia su un DB, se io ho un content processing component poco scalabile, che non supporta i carichi, semplicemente avrò i contenuti processati più lentamente, non è che non li avrò. Okay? Non è che ho un problema a livello di funzionalità. Mentre se non ho indici a sufficienza, potrei avere problemi a livello di prestazioni per gli utenti che quando interrogano il search aspettano troppo per ottenere un risultato e quindi questo può essere fonte di problemi sia di lamentele degli utenti. Allora, sulla base di queste considerazioni andiamo a quagliare e ragioniamo su quelle che sono le operazioni da fare per fare il planning di una nuova FAR 2013, perché io ho deciso che da settimana prossima installo una FAR 2013 nella mia azienda. O se ce l'ho già, magari faccio il matching e vedo se ho fatto tutte queste considerazioni o no. Per fare il rilascio di una nuova farm devo definire quali saranno i servizi, ce ne sono molti di più dei tre che vi ho detto, ma questi sono sicuramente fondamentali, e dovrò decidere quali e quante macchine avrò e come configurerò i servizi su quelle macchine. Queste sono le cose fondamentali da definire. Ovviamente possiamo fare tutto questo usando l'interfaccia web e la Central Administration di SharePoint o addirittura il Wizard, ma possiamo anche automatizzare il processo e, come vi suggerivo, per me quella è l'opzione preferenziale, e usare PowerShell, fare degli script PowerShell. Ci sono anche dei tool che generano per voi gli script PowerShell. Io non li uso, francamente, preferisco i miei script perché sono fatto a modo mio. No, Office 365 è già installato. La domanda è: questo è vero anche per Office 365? No, Office 365, quando tu compri un tenant 365, è già installato da Microsoft, per cui inizi a usarlo subito. È il bello del software as a service e fra qualche minuto ne parliamo. Se te la fai in casa, qui stiamo targetizzando una farm in casa, devi fare ovviamente una serie di operazioni. Prima fra tutte il planning, cioè raccogliere requisiti. Può sembrare banale, ma va fatto. Dimensionare l'ambiente. Definire le tassonomie, così da usare il management data service e non averlo solo installato e vuoto come purtroppo spesso trovo. Definire la topologia della farm, quindi scegliere su quali sono, intanto quali sono i server e quanti, e poi su quali di questi girano quali servizi. Se possibile, avere un ambiente di test e poi uno di produzione o anche uno di staging. E voglio stressare questa cosa, scusate se rompo, ma con Azure voi potete farvi un ambiente di test, un ambiente di staging a costo molto contenuto. Quindi io tendenzialmente sui miei clienti oggi che fanno una farm nuova, al di là che la farm vera di produzione sia su Azure o no, ma il test e lo staging li metto su Azure lo stesso, così quando spengo le macchine perché non faccio test e non faccio staging non pago, pago una roba ridicola per lo spazio sul blob storage e basta, ma non pago il costo CPU delle macchine perché sono ferme. Quando devo fare i test avvio le macchine, pago per minuto i test che faccio e poi spengo. Da un punto di vista di modello economico è vincente e almeno degli ambienti di test reali. Perché avere un ambiente di test, come a volte capitava in passato, che Fan di produzione 4 macchine, fan di test una macchina, non è un test vero, non è attendibile, perché non testo come avrò poi in produzione. Quindi il problema del cross machine, il problema del multiserver non ce l'ho su un ambiente di test monomacchina perché non ho il budget per metterne altre 4 uguali. È più che giusto e legittimo non avere il budget per altre 4 macchine uguali alle 4 che ho magari in produzione, però così riesco a farlo, spendendo solo per i minuti in cui faccio test. Pensateci seriamente. Devo definire quando faccio il piano di installazione, anche il piano di disaster recovery. Perché se poi me ne occupo solo quando sono fin qua lì dentro, non è bello, è meglio pensarci prima. E altro aspetto che in particolare purtroppo vedo che nel nostro paese è poco considerato, la governance e il monitoring. Non basta installare la farm, bisogna anche mantenerla in funzione e avere delle procedure per mantenerla in funzione correttamente. Come faccio a sapere se funziona correttamente? Devo monitorarla. Quindi, raccolta dei requisiti, cosa voglio fare con questa farm? Le cose che posso fare con SharePoint sono tante, ok? Enterprise Content Management, quindi gestione documentale di contenuti, ma anche Web Content Management, per cui gestione di contenuti con interfaccia web, ma anche fino ad arrivare alla publishing del website. Nota operativa, sembra non essere più la killer feature di SharePoint, quindi un website nuovo oggi al tempo T0 fatto con SharePoint. Ci penserei, ci devono essere dei motivi per farlo. Per esempio, voglio usare dei contenuti che ho nella intranet, voglio dare ai redattori una stessa interfaccia uguale a quella che hanno nella intranet, ho bisogno di processi di approvazione abbastanza articolati con workflow. Allora, queste sono tutte casistiche in cui posso prendere in considerazione di fare un public website con SharePoint. Diversamente, WordPress su Azure, spendo niente, funziona, fine. Ok? È la vita, non è che. Collaboration, devo far collaborare i miei utenti, è sicuramente lo strumento adeguato, ma se devo fare collaboration allora dovrò preoccuparmi di una serie di servizi impostati correttamente, come lo user profile, come se faccio enterprise content management, il management data service, esattamente come se voglio fare search. Se voglio fare social, il suggerimento è di pensare anche a Yammer, quindi dovrò avere anche un tenant Office 365. Se devo fare workflow, attenzione perché avere workflow in SharePoint 2013 vuol dire avere dei servizi in più da installare, da scaricare e installare, perché il motore di workflow in 2013 è stato separato dal motore di SharePoint e quindi vanno installate delle macchine ad hoc, preferibilmente, o se non sono ad hoc e sono le stesse di SharePoint, non consigliato, da me non consigliato, ma comunque devo scaricare dei componenti in più e installarli, che non sono dentro il CD di SharePoint. Se devo integrarmi con sistemi esterni, dovrò magari installare anche il servizio di Business Connectivity Services, che è un servizio che mi consente di consumare database esterni da SharePoint. Se devo avere supporto multilingua, devo scaricare e installare tutti i vari language pack delle varie lingue da supportare. SharePoint è disponibile in più o meno una cinquantina di lingue, e sono disponibili ma da scaricare e da installare nel modo corretto. Pensare se i siti che farò sono multilingua o no, e se sono multi-country o no, come distribuzione, perché SharePoint non supporta le cosiddette stretched farm, dove metto un po' di servizi in una locazione geografica e un po' di servizi in un'altra. O meglio, non è che non le supporti, ma se andate su TechNet, i requisiti in termini di millisecondi di latenza sono tali che praticamente non esiste rete al mondo che li supporti. Per cui non è che ti dicono che non va, ma ti dicono per andare ho bisogno di una latenza di X millisecondi bassissimo, che praticamente non hai da nessuna parte, se non con dei bocchettoni così, e sicuramente non in Italia. Se non erro, mi pare 4 millisecondi di latenza, che sono un po' pochini. E quindi di fatto non si riesce, fondamentalmente non si riesce. E quindi non si può pensare a una stretched farm, ma se ho una installazione da fare multi-site, dove il site è geografico, non intendo sito web, ma intendo sito geografico, allora bisogna pensare a farm diverse e a servizi condivisi cross-farm, che è una cosa che si può fare, però diventa un po' più complesso. Ma bisogna saperlo, quando faccio gli incontri di pianificazione col cliente devo capire cosa vuol fare, perché se mi capita, come mi è successo di recente, un cliente che ha una sede in un punto dove ha una linea 4 megabit che gli entra e poi deve usarla da 14 paesi, forse c'è qualche problema, ok? Branding, se devo fare branding, devo pensarlo e pianificarlo, e se devo fare branding e voglio farlo in modo furbo, devo fare branding cercando, lo accennavo già prima nella pausa, cercando di non fare master page custom, cioè di non aprire le pagine di SharePoint, che sono poi pagine ASP.NET, e customizzarle con la mannaia, ma cercare di lavorare solo con i CSS e JavaScript, perché questo è il suggerimento che diamo e che Microsoft dà, per mantenere la compatibilità nel tempo con le varie versioni di prodotto. Se io invece dico voglio lo SharePoint vestito come mi pare a me, bene, posso farlo, però tra una versione e l'altra di prodotto suderò sangue per fare l'upgrade e questo va considerato nei budget, nei costi. qual è il service level agreement che voglio dare agli utenti? Perché ci scherzavo prima, ma seriamente, vogliamo la CA o no? Perché tutti la vogliono, poi quando vedono il budget non la vogliono più e poi la rivogliono di nuovo, pensiamoci. E importante, molto importante, il trend di crescita che prevedo da qui a N anni, perché per esempio on-premises, installare una farm SharePoint e dimensionare il search per quello che mi serve oggi e poi volerlo ridimensionare fra 2 anni potrebbe non essere banale, perché cambiare dove vado a posizionare gli indici del search è una cosa che non posso fare live, a caldo. Ok? Quindi devo creare un disservizio. La soluzione è creo un'altra configurazione del search, rifaccio un nuovo indice dislocato diversamente, partizionato diversamente e poi switcho da un search service all'altro. Peccato che per fare una cosa di questo tipo devo avere molta più RAM e molto più disco del necessario. Allora, se io oggi so che nei prossimi 3 anni parto da 10 milioni di item, arriverò a 50 milioni di item come trend, io dimensiono già la farm per 70, perché per N anni so che funzionerà. Mi costa di più oggi, ma ammortizzo nel tempo la spesa. Se invece una volta all'anno devo ridimensionare il search e fermo gli utenti 2 giorni, forse questo non è gradito. Magari una volta, magari due, poi qualcuno si incazza e dice: ma perché una volta all'anno mi togliete per 2 giorni SharePoint? Magari no, però magari ve lo dicono. Allora devo preoccuparmi bene del dimensionamento. Dimensionamento vuol dire pensare a quanti sono i documenti, quanti sono gli item, se sto facendo upgrade e quindi quanto mi arriva come eredità dal passato e in generale se ho delle search sources che sono su file share. Devo pensare agli utenti, concorrenti, quanti read only, quanti in scrittura. Ci sono delle regole su TechNet per fare questi ragionamenti e capire qual è il dimensionamento in termini di macchine. E in generale, in particolare pensando poi al search, quali sono i servizi e in particolare per il search, quali sono poi le informazioni che influenzano il dimensionamento del search. Devo definire l'information architecture. Cosa vuol dire? Quando carico i contenuti nel mio SharePoint, i miei contenuti hanno una tipologia, cioè se io vado su questo sito e vado nell'elenco delle offerte che posso caricare, le offerte sono documenti di tipo offerta che hanno determinati metadati a caratterizzarli. Questa risoluzione è quasi impossibile fruirne. Quindi se vado nelle properties di questa offerta ipotetica, io ho una serie di metadati, con dei lookup su per esempio un elenco di clienti che può venire da un gestionale, con uno stato dell'offerta che può aver agganciato un workflow, con una tassonomia, eccetera. Questi metadati si chiamano colonne di un content type. Allora, quando io definisco la mia information architecture, devo pensare, incontrando gli utenti, i key user dei vari ambiti, cosa gli servirà di archiviare, che informazioni gli serviranno, dove andrò a pescarle per evitare che ognuno le scriva e poi abbia un bordello di informazioni inconsistenti nel repository, ma devo definire la tassonomia di conseguenza e devo pescare dei dati magari da un database. Quindi devo configurare il servizio MMS, definire le librerie che conterranno quei contenuti e configurare di conseguenza il search e anche la navigazione dei miei utenti perché si possono muovere tra i contenuti. Quando faccio queste cose devo tenere da conto le limitazioni, i limiti dimensionali che SharePoint ha, che sono oltre ai 100 milioni di item nel corpus della ricerca, beh, questi sono limiti abbastanza alti, ma non per tutti. Posso avere per esempio 2 milioni di utenti nello user profile. Questo è un limite che può sembrare alto e per un'azienda normale è alto, cioè se io se penso a un'azienda che paga 2 milioni di stipendi mi viene mal di stomaco, però se uso SharePoint per esempio per la PA e voglio offrire un servizio ai cittadini, beh i cittadini sono più di 2 milioni e quindi ho un problema, lo user profile non lo posso usare. Non esiste il concetto di usare multi istanze di user profile aggregate, non si può. Quindi se sto usando SharePoint per la PA e devo gestire i cittadini e sono n milioni dove n è più di 2, SharePoint almeno per la gestione degli utenti non è lo strumento giusto e questo bisogna esserne consapevoli. Ho fatto in passato una valutazione per un cliente che aveva 6 milioni di utenti e volevo usare SharePoint, ma non abbiamo potuto usarlo perché 6 è troppo. E non era una pubblica amministrazione, ma era una utility, quindi ne va tanti lo stesso, no? Quindi telefonia, energia, quelle robe lì. Questi ve li lascio più per reference che altro. E molto rapidamente scorro su alcuni schemini per farvi capire il ragionamento. Molto spesso mi capita di trovare aziende che dicono voglio adottare SharePoint, ho preso un server. Bene. Allora, secondo Microsoft un server supporta massimo 5 milioni di item per la ricerca, perché di più ne la fa, visto che ha già altre cose che deve fare. Quindi 5 milioni sono magari pochi oggigiorno. E non più di 100 utenti. Allora, se avete un'azienda da 20 utenti, da 80 utenti, già inizia a essere tirato, e avete meno di 5 milioni di elementi, potete fare il monoserver, ma in teoria questo sarebbe solo un ambiente di testo sviluppo. E già il test abbiamo detto che è un po' fallace perché non è consistente con la realtà. Se voglio iniziare a fare le cose sul serio, almeno devo mettere due macchine, dove metto una macchina che eroga i servizi e la parte di front-end e che allora da architettura mi supporta fino a 10.000 utenti. Non è in HA, ma almeno 10.000 utenti li servo. Ovviamente se quella macchina rispetta i requisiti hardware, cioè facciamo i furbi, non è che mi dite no, no, io ti do due macchine, però te ne do una con 6 giga di RAM e una con 4. No, allora no, deve rispettare i requisiti che vi ho dato all'inizio. Se mi rispettate i requisiti, quindi 16 giga di RAM, 10.000 utenti potete gestirmeli. Comunque ancora 5 milioni di item, perché il limite è fisico della storage su disco e delle prestazioni nell'accesso allo storage su disco dell'indice. Metto i servizi e il front-end su quella macchina e SQL separato. Non siamo in HA. E non è vero che se le mettete sotto VMware o Hyper-V diventano in HA. Non è vero. Non raccontiamocela. Tra noi non raccontiamocela. Perché è vero che io posso avere la live migration della macchina virtuale da una parte all'altra, ma se applicando una patch la macchina mi va giù, il servizio è giù. Se applicando una patch la macchina si compromette, o anche non applicando una patch quella singola macchina si compromette, io la live migro compromessa. Okay? E quindi la virtualizzazione non mi aiuta veramente ad avere l'alta affidabilità in questo caso. Scusate se sono un po' duro, ma siccome spesso i clienti mi dicono no, ma noi non facciamo HA perché abbiamo la virtualizzazione. Quindi? E quindi se ti va a remango il sistema operativo della macchina, devi fare un backup restore, cioè il restore di un backup e quindi è un down di sistema, non sei HA. Allora, se voglio HA, al minimo devo avere ruoli ridondati, possono essere due macchine che fanno sia web che application server, o possono essere quattro macchine, due front-end e due application server, con un SQL in HA. In uno scenario di questo tipo iniziamo a fare le cose sul serio. 10.000 utenti per ogni front-end, che non vuol dire 20.000, ma vuol dire 10.000 in HA, che se anche una macchina va giù, continuo a farne 10.000. Due application server, dove a quel punto posso gestire con due index component fino a 10 milioni di item, inizia a essere dignitoso, sto per dire anche più che dignitoso, e la parte di SQL. Se poi inizia a diventare dispendioso, oggigiorno allocare con le macchine fisiche è dispendioso, vado a virtualizzare, magari sul cloud in IaaS, quindi su Azure, per esempio Virtual Machine, e posso fare uno scenario di questo tipo. Vado abbastanza veloce perché sono topologie di riferimento che poi trovate anche su TechNet. Se per esempio inizio a fare le cose in questo modo, posso stare tra i 10 e i 20.000 utenti, sempre 10 milioni di item, ma inizio ad avere un buon livello di alta affidabilità. A quel punto come crescerà la mia farm? Crescerà se devo aumentare il corpus, perché i servizi di base li posso mettere sui due application server, MMS, User Profile, BCS, vanno più che bene su due macchine, non ho bisogno di averne mille. Non sono servizi di solito ad altissimo traffico e se lo sono aggiungerò una macchina per quello. Ma è il search che fa pagare il biglietto, perché più cresce il corpus, più cresce il numero di macchine, perché a quel punto dovrò iniziare a pensare, per esempio, per 20 milioni di item a un server di crawling dedicato e a due server per l'indice, che diventano 4 per 40 milioni di item, che diventano 10 per 100 milioni di item. Quindi potenzialmente la farm più grossa che potete avere porta anche un po' sfiga, ma è con 17 server. No, scherzo. Potete mettere una macchina in più per ridondare qualcosa in più, così fa 18. Però no, avete 10 server per l'indice e avere due component, due nodi ridondati dell'index component non significa avere due macchine per ogni index component, perché in realtà voi potete tenere degli index component resilienti, pronti a intervenire se servissero, ma che non lavorano e quindi non consumano risorse. Quindi se avete 10 macchine e una va giù, con 9 macchine riuscite comunque a servire gli utenti un pelino più lentamente, ma non avete bisogno di allocare tutto necessariamente per due. Però questo è per darvi un po' di fotografie a cui spesso non si pensa quando si inizia, o piuttosto se vengono prospettate al cliente, poi magari il cliente decide di fare altro. Altro poi vediamo cosa può essere. Ovviamente va definito il deployment, quindi quando abbiamo definito quante farm e come sono fatte, dobbiamo effettivamente farne anche l'installazione, e ripeto, fatelo via PowerShell. Considerate che col progetto PNP che vi ho detto, c'è un motore di provisioning che forniamo che può replicare cross premises o cross farm le tassonomie, quindi voi definite i vostri content type, le vostre liste, i vostri manage metadata sulla farm di sviluppo. Quando vi piacciono, li esportate e li importate sulla farm di staging, li fate validare agli utenti, se gli piacciono, li esportate e li mettete sulla produzione. E potete, usando PowerShell e usando il provisioning engine, prepararvi degli ambienti di simulazione dove potete installare e reinstallare n volte per vedere se il risultato vi aggrada, vi va bene, eccetera. Quando siete pronti, fate il rilascio effettivo della farm. A livello di disaster recovery, beh, dovete pensare a quelle che sono le caratteristiche in generale del disaster recovery, per cui in quanto tempo volete ritornare operativi e quanti dati siete disposti a perdere, come in qualunque disaster recovery, anche in SharePoint. Con il vantaggio che SharePoint usa SQL, quindi un buon piano di disaster recovery di SQL è implicitamente un ottimo piano di disaster recovery di SharePoint. Se fate bene il DR di SQL siete abbastanza tranquilli che siete a posto, perché tutti i server SharePoint li potete ricreare con lo script PowerShell. Riagganciate DB, fine, siete pronti. Ovvio che se poi avete anche i backup delle macchine virtuali fate ancora prima, ma valutate voi il budget che avete. Lo SLA, che spesso viene sottovalutato all'inizio e poi prende importanza quando gli utenti iniziano a usare lo strumento, è fondamentale ed è quello che influenza le scelte di alta affidabilità o meno, ovviamente. Spesso viene sottostimato finché non succedono i problemi e quello che mi permetto di dire è, non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma non tutti possono permettersi una farm doppia e con quei numeri di server, magari per indicizzare 10 o 20 milioni di item. Però c'è il software as a service, dai, tutto sommato è un amico. Ok? Software as a service vuol dire Office 365. Quindi, se alla fine io devo scegliere tra mettere tutto su una macchina sola, rischiare di farmi male quando va giù, o rischiare di avere il search che è lento e gli utenti che si lamentano e quindi il progetto adozione SharePoint che fallisce, oppure posso andare sul cloud e usare Office 365, beh, scelgo questa strada. È ovvio che posso vuol dire se l'azienda me lo consente, se anche la direzione dell'azienda accetta di andare sul cloud, perché io poi in particolare, che si capirà dal mio accento francese, vivo a Brescia tutti vogliono il server sotto la scrivania, l'amministratore delegato ha il mainframe sotto la scrivania perché l'è il mio server, il vele che è il mio server, ok? Mi è sul cloud, ok? Ho parlato un attimo in francese, e però veramente, cioè, scene così a Brescia ci sono, non so di dove siete voi, ma perché voglio il server sotto la scrivania. E a quel punto è un problema. Però se non c'è quel problema, potete andare tranquilli su 365 e togliervi tutti i problemi di dimensionamento, planning e quant'altro, e andare solo sulla governance, che comunque serve anche su Office 365. Perché fare governance vuol dire definire le responsabilità, definire degli utenti chiave che abbiano delle responsabilità, dargliele, fornire la documentazione a tutti perché sappiano come muoversi nell'ambiente, e definire delle policy su quello che si può e non si può fare, volendo anche usando degli strumenti che possono automatizzare il rispetto di queste policies. Della serie, definisco che i siti possono essere creati solo sotto certe condizioni e con certe configurazioni? Mi crei un sito che non le rispetta? Te lo franzo, ok? Non te lo lascio creare o te lo cancello 5 minuti dopo che l'hai creato. Te lo faccio due o tre volte e perdi il vizio di non rispettare le regole. So che può essere brutto, ma bastone carota, no? In più, sfruttate SharePoint se volete come repository delle informazioni, della documentazione, di quant'altro, ma ricordatevi che se mettete per esempio il piano di disaster recovery dentro SharePoint potrebbe non essere proprio la migliore idea. Già visto, ok? Dov'è il piano di disaster recovery? In SharePoint. Oh, cacchio. Ok, vabbè, facciamo disaster recovery e poi sapremo come farlo. Monitoring, però succede. Monitoring. Allora, di nuovo, in SharePoint on-prem avete una serie di strumenti per misurare anche la farm in quanto tale da un punto di vista di performance counter anche di Windows, quindi richieste in coda, eccetera, per misurare le performance. Voi dovreste rilasciare la farm, definire un obiettivo di performance, misurare che lo raggiungete e poi misurare che lo state mantenendo. Se le performance degradano vuol dire che c'è un problema, che magari è solo che la farm è troppo adottata e dovete aumentare le risorse. Ma anche se, per esempio, il numero di documenti consumati o altro cala, vuol dire che la farm non è in uso e quindi avete comunque un problema e dovete intervenire. Su SharePoint Online arriveranno a brevissimo tutta una serie di strumenti per arrivare a misurare anche chi fa cosa con quali documenti, chi li share, con chi, eccetera. Per cui anche qui usare uno strumento online anziché on-prem può aiutare ad avere in modo gratuito le performance. Quindi, per ricapitolare e cedere il passo a Internet of Things, io ho scherzato prima con il collega che farà la sessione su Internet of Things dicendo che noi invece facciamo SharePoint of Things. Comunque, l'idea di fondo è costruire una farm SharePoint on premises. Non è un'attività banalissima, però comunque è fattibilissima, ci mancherebbe. È importante però, e questo secondo me è il messaggio chiave, pensare bene a quali sono i servizi da usare, fare il dimensionamento corretto della farm, così gli utenti saranno contenti di quello che avranno perché funzionerà, performerà e lo useranno. Molto spesso ho visto progetti di adozione di SharePoint fallire perché si partiva col piede sbagliato, cioè ti do una macchina sola, butto su tutto, vediamo come va e poi decidiamo. Risultato, gli utenti lo vedono lento, ci mette 5 minuti a rispondergli, usano il search e non trovano, magari perché ho visto anche questo, il search engine era installato ma senza content sources configurate, quindi non indicizzava niente. Dice, ma metto dentro i documenti e poi non li ritrovo. Lo segnalano all'IT, l'IT lascia correre perché tra tante segnalazioni non le guarda tutte. Risultato, dopo un anno c'era lo SharePoint mezzo vuoto e la gente che continuava a usare le email per mandarsi gli allegati e il file server per passarsi i documenti. E questo è il modo sbagliato di adottare SharePoint. Il modo corretto è fare interviste con gli utenti, definire i servizi, definire cosa serve, pianificare l'installazione, dimensionandola correttamente e aiutare gli utenti a trarne dei benefici, quindi metadati, quindi tassonomie. Prendere un file server e metterlo dentro SharePoint as is, senza metadati, senza workflow, senza niente, è sbagliato. SharePoint non serve per fare il file server. SharePoint è un'evoluzione in meglio del file server con qualcosa in più che dobbiamo usare, perché se mettiamo solo il file server lì dentro, sicuramente, o quasi sicuramente, il progetto fallirà, perché a quel punto era più veloce aprire un file dalla cartella di rete che non andare nel browser, loggarsi e poi cercarla, magari col search che è configurato male e me la dà lentamente. Questo è il messaggio chiave. Se avete domande voi, sono disponibile 3-4 minuti perché poi bisogna iniziare a fare la discoteca, che qua ci sono le luci del collega. Ditemi.
Alle sue capacità di supportare la mobilità degli utenti.
Sì.
Quindi mi riferisco da una parte effettivamente a quello che posso fare con l'engine di autenticazione rispetto, diciamo, a una basic authentication di vecchio SharePoint, e dall'altra come e quanto posso usare per esempio una document library quando sono in mobilità sul
Ok.
device
Allora,
principale.
la domanda è rispetto alla mobilità, come posso fruire, come mi posso autenticare? Sintetizzo perché il tempo è un po'
Esatto.
tiranno. Sul fronte dell'autenticazione oggi SharePoint 2013 offre autenticazione Windows integrata, autenticazione Windows NTLM Basic o Kerberos, autenticazione form based, quindi username e password in una forma, autenticazione tramite un identity provider esterno che può essere Facebook, Google o altro. Sull'on premises stiamo parlando, eh? Sull'on premises. Quindi se uno di questi ti soddisfa lo puoi fare. Attenzione, molta attenzione, che non voglio mettere il carro davanti ai buoi, ma non è così garantito che in futuro ci saranno ancora tutte queste modalità di autenticazione, non posso dire di più, ma non è detto che ci saranno tutte, quindi attenzione alle scelte che fai. E ovviamente Windows sì, però magari cose tipo la form based o la custom identity provider potrebbero cambiare un pochino. E quindi attenzione agli investimenti che fate, che devono darvi il ritorno in un tempo molto breve, visto che SharePoint 2016 uscirà l'anno prossimo. Dall'altro lato, in termini di fruizione da device mobile, io sono abituato a dire quello che penso. L'interfaccia mobile di SharePoint 2013 fa schifo esattamente come quella di 2010, vista da device mobile. Non è così bella, non è così responsive, è immatura. Quindi la soluzione che consiglio è, se oggi ne hai veramente bisogno, hai due strade. O usi il client office di Windows Phone o quelli che ci sono per le altre piattaforme e ti colleghi con un'interfaccia da app ai contenuti che stanno in SharePoint, o ti fai una tua app, se ne hai bisogno, che usa le REST API di SharePoint, però l'interfaccina sua è veramente molto limitata e finora non ho visto nessun utente finale dire: oh, minchia che bella, finalmente ho un'interfaccia bella per usare il prodotto. Di solito dico: che schifo, non lo uso. A meno che tu non gli dia un replacement. Scusa la brutalità, ma non ti voglio raccontare frottole.